Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Padre. Meditazioni di Don Massimo Camisasca. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Abbiamo considerato, nelle riflessioni precedenti, l'esperienza affettiva del sacerdote vissuta nella sua realtà di padre, di figlio, di fratello. Il sacerdote non è mai solo. Così è stato anche per Gesù. Quando egli ha lasciato Giuseppe e Maria, si sono sostituiti a loro gli apostoli. I figli diventano così il tramite della paternità di Dio verso di lui. Dio ci rende padri affidandoci dei figli. Attraverso questa responsabilità la nostra umanità matura fino al suo compimento. Gesù, raccogliendo la preghiera ebraica dello Shema, ha confermato che le strade fondamentali della nostra realizzazione umana sono l'amore di Dio e l'amore del prossimo. E precisa: amare Dio con tutte le proprie forze e amare il prossimo come si ama se stessi. C'è continuità o discontinuità tra questi amori? Nella vita della Chiesa vi sono stati grandi santi che hanno accentuato la prima ipotesi. L'amore di Dio sarebbe così esclusivo da esigere la cancellazione di ogni altro amore. Penso a certe espressioni dei padri del deserto, ma anche ad alcune pagine di Santa Teresa d'Avila, di San Giovanni della Croce e in generale di molti mistici. Io preferisco pensare all'amore per Dio come ad un amore inclusivo. Immaginare che in Lui troviamo tutto, certo attraverso un cammino di purificazione, di conversione, necessario per entrare in una misura dell'amore diversa dalla nostra. L'amore per Dio è in continuità con il desiderio profondo della nostra natura. Nello stesso tempo, essendo quest'ultima ferita dal peccato, ogni amore tende a convertirsi in possesso esclusivo, quando non morboso e soffocante. Gesù ha riassunto tutto ciò parlando del chicco di grano che deve morire per generare la spiga. L'amore per Dio e per il prossimo mi insegna la via giusta per amare anche me stesso, per imparare a guardarmi come mi guarda Dio. Amare me stesso vuol dire scoprire che io sono stato voluto, pensato nell'eternità. All'origine della mia persona c'è la volontà positiva di Dio, quella stessa volontà che ha voluto l'universo. Amare me stesso vuol dire entrare in questa visione positiva della vita, in questo sguardo di bene su di me e sul mondo. Entrare nel Magnificat di Maria, che libera la mia anima da ogni tentazione di ripiegamento, di lamento, di depressione. Non solo Dio mi ha voluto, ma mi vuole anche in questo momento. Così posso aprirmi con speranza al futuro, pieno di abbandono in Lui. La speranza, infatti, è la fede che si proietta nel tempo. Solo se c'è qualcosa oltre il presente e infine oltre la vita, posso sperare nel domani. La certezza che Dio è oltre la vita presente, perché è il Creatore, mi rende sicuro che Dio è nel tempo e mi accompagna. Tutto questo contribuisce a guarire la paura del futuro, che è il timore dominante dei nostri anni. Così, a poco, cambia anche il mio atteggiamento verso il passato. Imparo ad amare chi mi ha preceduto, le circostanze trascorse della mia vita, i miei maestri, i miei genitori, ma anche coloro che si sono messi di traverso sulla mia strada e che pure, in un modo o in un altro, hanno accompagnato la realizzazione di me stesso. Amate i vostri nemici, ha detto Gesù. In questo suo invito vedo la possibilità della riunificazione di tutta la mia esistenza. Senza giungere a tale approdo, non potremmo arrivare neppure alla certezza sulla bontà di Dio e accettare che abbia permesso a tali nemici di agire contro di noi. Col tempo tende a maturare in noi uno sguardo positivo sulla nostra storia. Ci accorgiamo che l'amore di Dio ci ha raggiunti anche attraverso il male che ci è stato fatto. Come possiamo amare noi stessi e perciò il prossimo, se non a partire dalla considerazione di ciò che Dio ha fatto per noi? La nostra vocazione è la modalità con cui Dio ci ha pensati da sempre. Io non sono stato soltanto voluto, sono stato chiamato ad una particolare sequela e intimità con Gesù. L'amore a me stesso e a Lui coincide perciò con l'amore alla mia vocazione. Tutta questa positività non dimentica certo i miei peccati, i miei dolori, i miei limiti. È la condizione dinamica per poterli accettare e, se possibile, correggere. Uno sguardo positivo su me stesso mi permette innanzitutto di accettare il fatto che Dio mi ha dato questi doni e non altri, che Egli vuole che io occupi questo posto nel disegno del mondo e non un altro. Se amo me stesso, è più facile riconoscere i miei errori. Questa è una strada importante e pacificante della purificazione dell'amore. Scrive Romano Guardini: solo nell'accettazione di sé parte una via che conduca al vero futuro, per ciascuno al proprio. Devo anche imparare a espiare i miei peccati. Dio mi aiuta attraverso le piccole e grandi prove che mi manda. Imparare ad accettarle è possibile solo desiderando di partecipare così alla sua croce e alla sua risurrezione. Sono ben consapevole che le mie passioni, superbia, gelosia, vanagloria, lussuria, si oppongono alla purificazione dell'amore. Vogliono rinchiudermi nell'egoismo invece che aprirmi all'infinito. L'amore egoistico vede negli altri soltanto qualcosa di cui usufruire. L'amore vero, invece, ci fa guardare a loro come un bene di cui non disponiamo. Ci fa desiderare di conoscerli per ciò che sono, di valorizzarli, rispettarli. Ci fa ritenere inferiori a loro, pazienti, misericordiosi. Il passaggio dall'amore egoistico all'amore di donazione avviene soprattutto nell'Eucaristia e nella confessione. Attraverso questi sacramenti Dio riempie il nostro cuore del suo amore, purifica le nostre passioni e ci rende capaci di vivere la carità. L'altra persona è sempre un segno di Dio. Non c'è perciò opposizione tra Dio e il prossimo, tra amare sé, amare gli uomini e amare Dio. La vita di un sacerdote, se è alimentata dalla preghiera e dalle responsabilità del proprio ministero, può essere una vita intensamente affettiva, pienamente realizzata. Gesù ha promesso il centuplo a chi lo segue. Non dobbiamo dimenticare che questa promessa, che vale certamente per ogni cristiano, è fatta da Gesù proprio nel momento in cui gli apostoli rispondono al suo invito di lasciare tutto per seguirlo. Seguire Cristo non è dunque una via negativa. La verginità non è non avere affetti, anche se implica il rinunciare ad una famiglia carnale, al rapporto fisico con una donna, per essere totalmente disponibili al ministero affidato dal Signore. Non sono affatto convinto che la rinuncia al celibato aumenterebbe il numero dei sacerdoti. Sono soprattutto convinto che tale scelta ridurrebbe la capacità di testimonianza che oggi ha il sacerdote cattolico. Essa gli viene da una possibilità di usare delle cose del mondo soltanto in funzione del regno di Dio e non di altre persone a cui dovrebbe, se sposato, doverosamente provvedere. Le ragioni del celibato si trovano in maniera radicale soltanto nella scelta che Gesù stesso ha fatto e che ha chiesto ai suoi. La verginità cristiana può essere compresa soltanto alla luce della fede. Essa è imitazione di Cristo, la forma più alta di immedesimazione con la sua umanità. Gesù ha vissuto una completa dipendenza amorosa dal Padre. Il Figlio e il Padre sono una cosa sola. Egli fa quello che il Padre gli dice, quello che piace al Padre. Questo è, innanzitutto, la verginità. Vivere interamente per Dio, partecipare della sua volontà, dedicare tutte le proprie energie al suo regno nel mondo. Nello stesso tempo, Gesù ha dato tutto se stesso per riconciliare gli uomini col Padre. È vissuto, morto e risorto per loro. Ha donato il suo spirito per formare il popolo nuovo. Anche questo è verginità, il legame indissolubile di Gesù con la sua Chiesa. Questa è la vertigine della verginità. Identificandoci sulla terra con la vita di Gesù, ci fa entrare nel mistero della Trinità, nello sguardo di Dio, nel cuore di Dio. Dà ai nostri istanti e ai nostri rapporti una misteriosa ma reale incorruttibilità. Ci comunica la certezza che essi non verranno spazzati via dal tempo. La verginità è lo splendore che la gente vedeva nello sguardo, nelle parole, nelle azioni di Gesù. Dovremmo tornare continuamente a contemplare lo sguardo di Gesù su Zaccheo, sulla Samaritana, sulla vedova di Nain, sui gigli del campo, sui passeri del cielo. Uno sguardo che egli attingeva nella preghiera, nel rapporto continuo con il Padre. La verginità non è possibile nella nostra vita senza il sacrificio. Occorre che in noi maturi un distacco progressivo da una modalità di possesso istintiva ad uno sguardo che ami e rispetti l'altro nel suo essere creatura di Dio. In questo distacco dall'istintività sperimentiamo l'alba di una nuova vita. È l'esperienza del centuplo promessa da Gesù già durante questa esistenza. Essa è il vertice dell'amore. È la nostra risposta alla predilezione di Cristo, dentro la quale si impara ad amare tutto il resto.
Rosario Tronnolone ha proposto Padre, meditazioni di Don Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.